Buonasera a tutte, buonasera a tutti. Io sono Fabrizio Dante, faccio parte della segreteria della Fiat CGIL di Venezia, quindi i chimici. Sono dipendente dell'ENI, Sindial, impiantista, quindi mi sta chiamando così. Io intanto ringrazio l'associazione per darmi la possibilità di dare la possibilità appunto di portare una testimonianza da Venezia per quanto riguarda l'industrializzazione, o meglio la deindustrializzazione in Porto Marghera. Ringrazio in particolare Matteo, che insomma è sempre molto attento. Gli spunti che ha dato Matteo nella introduzione sono tanti, per brevità permetterò di toccare solo alcune cose. E parto direttamente da Porto Marghera. Guardate, Porto Marghera è il fallimento dell'industria in Italia, sotto l'aspetto sociale, sotto l'aspetto politico, mi viene da dire anche culturale. Noi abbiamo perso a Porto Marghera un patrimonio industriale che era l'invidia di tutta Europa, uno degli stabilimenti più grandi in Europa della chimica di base, ancora ad oggi all'avanguardia per quanto riguarda le tecnologie e la sicurezza. E non è cosa da poco. Rispetto a tutti i dibattiti che abbiamo avuto anche con la politica territoriale per quanto riguarda la sicurezza del petrolchimico. In Italia oggi noi siamo i primi per quanto riguarda i sistemi di sicurezza sull'inquinamento. È vero, negli anni, forse considerate che è nato nel 1921, ce ne sono stati di anni dove insomma l'inquinamento non ha dato tregua, dove l'ENI per ultima, ma prima Montedipe, prima ancora Montecatini e via dicendo, hanno sicuramente approfittato dello scambio tra occupazione e ambiente. Però oggi parlare di inquinamento a Venezia ve lo posso garantire, anche perché ho fatto il quadrista di impianto fino a qualche anno fa, noi siamo controllati 24 ore su 24 dall'ARPA, quindi non scappa più. Però riprendo il ragionamento sul fallimento. Nel giro di 15 anni siamo passati da 7.000 lavoratori diretti a poco più di 1.000. La discussione con la politica è stata sterile, se non nulla. La prima cosa che ha fatto, adesso entro un po', faccio questo mix tra politica e sindacato, perché poi ogni sindacalista, pur mantenendo la sua autonomia, deve comunque essere anche un animale politico, altrimenti non se ne esce. Io sono stato anche segretario di quello che era il IDS della sezione del petrolchimico, 400 iscritti, al netto dei pensionati, 250 lavoratori diretti iscritti in una sezione di partito, ex PCI, all'epoca c'era come segretario generale Fassino, che è venuto al petrolchimico in capannone a salutarci. Quando il tutto è diventato PD, quindi la mescolanza tra il vecchio DS e la Margherita, ha vinto la Margherita, guardate, ha vinto la Margherita, la prima cosa che hanno fatto, hanno disincentivato prima, poi attraverso addirittura i regolamenti, cancellando le sezioni nei luoghi di lavoro. Io lo porto sempre questo come esempio, come fallimento politico di discussione del lavoro nei luoghi di lavoro. Quando tutti privi di un patrimonio di 400-500 lavoratori nell'area del petrolchimico, perché c'era il petrolchimico, la raffineria, la Sirma, c'erano tante sezioni, dove puntualmente, almeno una volta al mese, il partito incontrava il sindacato per spiegare quali erano le strategie e le politiche da adottare, o perlomeno per restare informati, e metodicamente hanno cancellato questo patrimonio. Capiamo bene che l'articolo 1 della nostra Costituzione per i nostri politici non esiste più. L'Italia per i nostri politici, adesso ovviamente generalizzo, permettetemelo, non voglio fare il populista, ma l'Italia per i nostri politici oggi non è più una repubblica fondata sul lavoro. Il lavoro è stato liberalizzato in tutte le sue forme. Ecco, i voucher, ecco tutti i sistemi, 46 tipi diversi di assunzione, ma soprattutto il non pensare, più a cosa fare per dare dignità al diritto al lavoro, altro articolo fondamentale che ci ha sempre distinto in tutto il mondo per quanto riguarda la nostra carta costituzionale. Ma torniamo al fallimento. Allora, guardate, oggi cosa resta del petrolchimico di Porto Marghera? Chimica di base non esiste in Europa, non serve andare in America, in Europa, i nostri primi competitors, non esiste stato in Europa che non abbia una chimica di base. Quando qui in Italia chiudono un impianto di gomma, la Dow Chemical, qualche anno fa, ne facevano uno uguale in Spagna con tanto di inaugurazione del Re Carlos. Quando chiudono la Pines, la traduco, le finestre in PVC, in materia prima per fare le finestre in PVC, hanno inaugurato un altrettanto impianto, addirittura potenziato in Germania, Belgio, Francia e avanti così. Allora l'Italia, vogliamo che sia industrializzata, perde la chimica e ci ha perso buona parte dell'industrializzazione. La risposta qual è? Allora noi eravamo orfani di un progetto, l'ultimo progetto da parte del governo o perlomeno dei politici in generale, della politica in generale, era Bersani 2015, okay? Che dopo qualche anno era già desueto perché ovviamente non puoi fare un documento programmatico e poi lasciarlo lì staticamente. Oggi abbiamo un'industria 4.0. Ma guardate, i chimici, dopo. La tecnologia e l'innovazione è una delle cose più belle che ci possono essere in un tessuto economico e industriale di un paese. Però attenzione, i chimici negli anni 80 hanno perso migliaia di posti di lavoro per il semplice passaggio dal controllo degli impianti in pneumatica in DCS computer. Ciò non toglie che aumenta la sicurezza degli impianti, per l'amor del cielo. La tecnologia, ma se è questa l'unica risposta, ci stanno prendendo per il culo. Ci stanno prendendo per il culo perché nel Veneto o nella provincia di Venezia, che forse io conosco meglio, il petrolchimico o le fabbriche dove ne parlavo con Matteo, dove io vado ad applicare Industria 4.0 con i 13 miliardi di investimenti. Riguarda il 5-10% al massimo del tessuto economico produttivo e delle compagne e dei compagni che noi rappresentiamo. Tutto il resto è piccola e media impresa, è lì che bisogna puntare. Se io come governo, ma come politica in generale, non vado a puntare verso quel tessuto che è l'eccellenza, in provincia di Venezia c'è uno stabilimento di 700 lavoratrici che fanno occhiali. Li vendono in tutto il mondo, forse più in giro per le Americhe che non in Italia. Lì non c'è niente per loro. Non c'è niente, però c'erano i voucher fino a poco tempo fa, o gli appalti e via dicendo. Capite bene che se il motivo di questo incontro è quello di dire, attenzione, che la politica si sta staccando completamente. Ha staccato, anzi, uso il passato prossimo, ha staccato la spina per quanto riguarda il lavoro. È un dramma, È un dramma perché vuol dire che non riusciremo mai più a recuperare un tessuto economico-politico in Italia degno di questo nome. Ecco che allora mi aggancio alle ultime statistiche, ma sono cose che conoscevamo già, che siamo terz'ultimi per quanto riguarda il reddito da lavoro. L'operaio con l'impiegato italiano è quello che prende meno in Europa, fatto salvo Portogalli, i portoghesi e la Grecia, mi pare, se non sbaglio. Abbiamo fatto bingo. Dove va la sinistra? Mi permetto di dire. La sinistra è in grossissima difficoltà. Iniziative come queste sono propedeutiche, però ci vuole un po' di unità. Bisogna fare in maniera tale che chi si dissocia per ultimo, articolo 1 se non sbaglio, che chi si dissocia da questa politica ormai più alla vecchia democrazia cristiana che fa il PD, a un certo punto si riunisca. Perché non possiamo continuare, a mio avviso, so che è difficilissimo, guardate, immagino che sia difficilissimo, ma non possiamo restare gruppi, dobbiamo diventare un movimento molto più numeroso che faccia, no, mi dispiace, non dire tendenza perché sembra una cosa banale, ma che faccia cultura politica. Perché ormai siamo rimasti solo noi a parlare di lavoro, al di fuori del sindacato, chi parla del lavoro forse sono i presenti e poco più. E guardate, stanno nascendo due fenomeni, chiudo, preoccupanti. Prima si parlava, primo, delle pensioni. Allora, io vi prospetto una cosa che tra l'altro se ne parlava già 20 anni fa nelle aule universitarie. Riforma Fornero per ultima, arriviamo tu a 69, io mi è già arrivata la cartolina arancione a 65, fortunatamente un anno dopo aver finito il mutuo, questo mi è andata bene, si va in pensione, io ho forse un po' più del 50%, ma giù di là. Guardate, c'è un fenomeno in Italia che oggi padri mantengono i figli. Se i padri che cominciano ad avere pensioni che rasentano il 50% dell'ultima busta paga devono continuare, come sembra, a mantenere i figli, sarà un bel problema. E se non ci sono politiche sociali che vanno a sistemare queste questioni, perché poi fanno presto a dirci, beh, ma in Germania già lo fanno. Sì, però in Germania, quando diventi disoccupato, hai 3 anni di disoccupazione, pagato almeno 1.300 euro, gli danno anche la casa. Viva Dio. Le cose sono molto diverse rispetto alla NASPI. Quindi, guardate, mi ero preso un altro appunto e vado velocemente. Quello che io spero sempre da queste riunioni, da questi dibattiti, è che si riesca un po' alla volta a smussare gli angoli del popolo di sinistra, orfano di un partito qual era il PCI, e che questo smussamento di angoli permetta poi di fare un movimento o un partito molto più grande in modo tale da rimettere la sinistra, la politica sul lavoro, la politica sociale al centro del dibattito. Grazie.
Buonasera a tutti, compagni e compagne, questa parla di sinistra, mi piacerebbe anche sentire da qualcun altro. Va bene, io sono un delegato dell'RSU della FIOM CGIL di Sesto San Giovanni, di General Electric, anche se non posso dire di essermi mai sentito General Electric perché dopo aver ufficializzato l'acquisizione 2 mesi dopo ero già un lavoratore con una lettera di licenziamento in mano, quasi, perché insomma, 2 mesi dopo hanno annunciato che da lì a breve ci sarebbero stati 6.500 dipendenti licenziati. Ora, visto che si parla di Europa, io ho avuto la fortuna, siccome sono stato nominato delegato CAE, di partecipare a qualche discussione sia a Bruxelles, nelle sedi sindacali industrial, e quando ho fatto la mia esperienza a Parigi per quanto riguardava la rappresentanza della mia azienda e di tutti i lavoratori in Italia da parte IGE. Sono stato 7 mesi a una discussione e ho avuto modo anche di conoscere croce alcuni elementi che hanno fatto parte della commissione antitrust che ha avallato l'operazione tra le operazioni più grandi di Europa per quanto riguarda l'acquisizione di una multinazionale, cioè General Electric, un colosso mondiale che fattura all'anno 180 miliardi di dollari all'anno e che tra l'altro non ho mai capito perché prende addirittura soldi pubblici in Italia. Questo qualcuno me lo deve spiegare e poi licenzia. Comunque, abbiamo parlato con alcuni parlamentari europei che hanno fatto parte di questa commissione e ci hanno spiegato che l'unica cosa che ha interessato quella commissione, che poi ha avallato l'operazione di acquisizione da parte del colosso americano riguardo all'acquisizione della parte della multinazionale francese Alstom, c'è un'operazione che è costata quasi 10 miliardi di euro e che ha trasferito dai francesi agli americani circa 30.000 dipendenti. Un'operazione che è stata avallata ed è stato detto lì, che mi ha raggelato, l'unica cosa che interessava la commissione era la competitività. Mi ha raggelato perché ha detto: io sono sicuramente, cioè sono sicuro di far parte di quella competitività che si tramuterà in Europa in una mattanza sociale. E la mattanza sociale si è tramutata in 6.500 lavoratori ex Alstom che hanno perso il posto di lavoro. Ora, noi a quel percorso non ci siamo stati, tanto che siamo in occupazione da circa 6 mesi. Stiamo cercando di costruirci un futuro, perché noi siamo sicuri che là dentro ritorneremo a lavorare. Però detto questo, perché si è avvalata un'operazione del genere? Perché non si è capito l'importanza di questa operazione? General Electric, con l'acquisizione della più importante parte, della più importante multinazionale francese che si occupava di energia e ora solo di trasporti, non ha capito che gli Stati Uniti con quell'operazione stanno limitando l'autonomia energetica in Europa. Poi vabbè, attraverso questi 7 mesi ho capito meglio di che si parlava, perché a General Electric di quello che ha acquisito non gliene frega niente, perché ha acquisito tutta una serie di brevetti, che poi la maggior parte dei brevetti sono a sesto, riguardo ai generatori, macchine che sviluppano energia nucleare, idrica e altre fonti energetiche, tranne l'eolico, non abbiamo mai fatto l'eolico lì in azienda. Ecco, loro sostituiscono, cioè accentrano i brevetti nella loro multinazionale, dopodiché faranno morire quei brevetti, installeranno dei loro prodotti standard per poi dipendere solo ed esclusivamente dagli Stati Uniti. Questa è un'operazione che è un'operazione molto delicata e che lì abbiamo detto in tutti i modi, abbiamo cercato di dire in tutti i modi che stavano facendo solo ed esclusivamente un'operazione non industriale ma finanziaria, con degli strascichi di delocalizzazione, perché poi la nostra azienda è stata delocalizzata, cioè le nostre commesse sono state delocalizzate in Polonia e in Romania. Come diceva Matteo, si va nei posti dove il costo del lavoro è minore. Ora, questa operazione io non so perché non viene più ripresa a livello europeo. Qualcosa si è fatto, perché poi qualche mese fa, in maniera trasversale, è stata votata una direttiva dove, presi in esempio i casi Caterpillar e Alstom, sulle delocalizzazioni selvagge, sul modo di acquisire società e poi delocalizzarle. Ecco, questa è stata una direttiva che è stata fatta in Europa e In Italia solo la FIOM a livello nazionale ha cercato di pubblicizzarlo, ma il dibattito politico in Italia è stato completamente annullato, cioè non se ne è sentito parlare. Questo è, anche questo è un punto molto importante che andrebbe discusso dai nostri politici. Ora, noi a Sesto San Giovanni facciamo da moltissimi anni generatori a cortocircuito, è una tecnologia importantissima che serve per testare le linee ad altissima tensione ed è una di quelle cose che forse una delle poche che ha interessato General Electric. I lavoratori che sono in occupazione sono convinti di poter dare ancora molto, sia a livello professionale che a livello umano. In questo momento abbiamo una discussione aperta al MISE, abbiamo tutta la filiera istituzionale che per fortuna ci sta seguendo, ci sta sostenendo, sta portando pressione alla multinazionale, però fino all'ultimo incontro, del 5 aprile, questa multinazionale ha tentato, per fortuna, speriamo per l'ultima volta, di prendere in giro questo governo e tutte le sue istituzioni e anche i sindacati nazionali. Ora io mi auguro che questa operazione finisca da parte di GE, anche se poi GE per la prima volta nelle sue acquisizioni è la prima volta che gli capita un'occupazione. Cioè, siamo contenti e speriamo che diventi punto di riferimento, anche perché dei 6.500 lavoratori che hanno licenziato, solo pochi non sono stati ancora licenziati in Germania, ma per una questione di legislatura. Ci auguriamo che questo diventi un punto di riferimento anche per loro e non mollare quelle che sono le loro professionalità e la loro dignità di lavoratori. Ora, qui si è parlato di mercato del lavoro. Noi in occupazione non siamo lì solo per resistere, anche se è uno di quei valori che mi interessano, stanno all'interno di questa organizzazione, però noi siamo lì anche per mantenere tutti i nostri diritti. In quell'azienda lì io nel 2001 sono entrato e quando ho cominciato a fare il delegato sono riuscito negli anni a cercare di tenere uniti tutti i lavoratori. Non abbiamo mai avuto più contratti o più sigle ma avevamo e cercavamo di mantenere la pressione sempre sull'azienda perché i contratti dovevano essere sempre quelli a termine. È lì che la forza sindacale si compatta e può dare risposte concrete ai padroni. Tutte le riforme che abbiamo subito sono andate a intaccare quella che è l'azione sindacale, il Job Act, i voucher, tutte quelle 46 forme di tipologie contrattuali che ci sono non fanno nient'altro che assottigliare quello che è la capacità di espressione dei lavoratori. Ma siccome è battuto, noi siamo lì a Sesto, non molleremo, cercheremo di tenere, come si dice, di tenere un secondo più del padrone. Grazie a tutti.